Come nasce questa raccolta di eroismi? Da dove è venuta l'idea?
L'idea è venuta da una lunga chiacchierata che abbiamo fatto con Alessandro Gassman la prima volta che ci siamo incontrati, tra l'altro a seguito di un simpaticissimo incontro virtuale su Twitter, dal quale è scaturita una conversazione. Insomma, mi ha chiesto di organizzare un incontro fra esperti e autorevoli figure di riferimento dei vari settori che compongono la transizione ecologica, perché lui aveva in mente di mettersi a disposizione della causa, soprattutto contro la crisi climatica, ma aveva l'esigenza molto forte di non farlo senza un supporto scientifico. Insomma, mi sembra una posizione assolutamente condivisibile, perché è consapevole che si tratta di situazioni complesse e non voleva prestare la sua fama, il suo viso e la sua popolarità a cose a rischio greenwashing, diremmo adesso.
Ma abbiamo letto in questi giorni che alcuni proventi del libro stanno già andando a delle imprese benemerite dal punto di vista dell'ambiente, la piantumazione di un bosco ad esempio proprio in questi giorni, in realtà
abbiamo realizzato due frutteti solidali, il termine esatto è questo, nel senso che non sono alberi forestali per fare dei boschi, ma sono proprio alberi da frutto che vengono regalati a delle realtà che sono molto attivi sul territorio a livello di solidarietà, inclusione sociale. E nello specifico abbiamo realizzato il primo frutteto a Roma presso la Nuova Arca, che è una cooperativa sociale molto bella che si occupa di accoglienza di donne in fuga da situazioni di violenza e di rifugiati, e con attività agricole e di trasformazione li reinseriscono anche nel mondo lavorativo. Il secondo progetto è stato realizzato proprio all'interno del carcere di Taranto grazie all'associazione Noi con Voi, e darà proprio lavoro nella formazione professionale di detenuti, e anche lì sono addirittura 200 alberi di specie diverse, e quindi insomma siamo veramente molto contenti. Alessandro ci ha tenuto tantissimo a finanziare questo progetto con i proventi del libro, e Kyoto Club lo ha fatto attraverso Azzero CO2, che è insomma una società che da tantissimi anni si occupa di questi temi.
Possiamo fare degli esempi di questi imprenditori, utopisti, precursori, pionieri, come vengono definiti nel libro, della sostenibilità? Qualche esempio concreto di persone che possono magari anche ispirare altre persone?
Ce ne sono moltissimi, noi abbiamo voluto proprio spaziare in tutti i settori per dimostrare che queste scelte sono veramente alternative a tutte le economie, non soltanto a una nicchia. Quindi, per dire, ci sono gli imprenditori, i ricercatori che hanno inventato il primo supermercato per lo sfuso, che è stato fatto in Italia tra l'altro, l'amministratrice delegata si chiama Cinzia Vaccanè, è una donna. Poi c'è la prima cooperativa in Italia che si è occupata di energia diffusa e di realizzazione delle comunità energetiche. Poi ci sono tanti esempi di agricoltura biologica e economia circolare, quindi anche attraverso l'utilizzo di biogas che recupera tutti gli scarti di lavorazione e che in questo periodo rende insieme al fotovoltaico queste aziende indipendenti dal punto di vista energetico, cosa che è fondamentale in un momento come questo in cui stiamo vedendo le bollette impazzite a causa purtroppo degli eventi nefasti che ben conosciamo.
Parafrasando Brecht, si potrebbe dire sventurata la terra che ha bisogno di eroi. Lui lo scrisse terra con il minuscolo, intendendo il paese, il territorio, ma qui si parla proprio del pianeta. Abbiamo bisogno di eroi, o queste persone possiamo essere noi senza magari essere definiti eroi?
Magari, nel senso, sarebbe bellissimo. In realtà nessuno è troppo piccolo per far la differenza, come dice Greta Thunberg, e tutti quanti possiamo essere protagonisti di un cambiamento. In realtà queste persone sono semplicemente persone che hanno messo a disposizione la loro fantasia, la loro competenza, la loro professionalità per un'idea, no? Per una visione, e non sono certo supereroi, super donne o super uomini, sono persone comuni che hanno voluto fare una scommessa importante, e certamente ciascuno di noi può fare la sua parte nel proprio quotidiano, a partire da quello che mettiamo nel carrello della spesa, da quello che mettiamo addosso, da cosa decidiamo di mangiare, o da decidere se fare un pezzo a piedi in bicicletta oppure prendere l'auto.
Allargando un po' il discorso, il Kyoto Club si occupa anche di politiche a più ampio raggio, a livello nazionale, a livello internazionale. Quali sono le politiche concrete per la sostenibilità che andrebbero fatte in macroeconomia o in geopolitica in questo momento soprattutto?
Ma assolutamente bisognerebbe spingere l'acceleratore sulla transizione energetica, e anche appunto per i drammi che ho citato prima è sempre più evidente quanto la nostra dipendenza dalle fonti fossili sia non solo foriera di cose terribili dal punto di vista della crisi climatica e dell'inquinamento locale, ma anche dal punto di vista delle tensioni geopolitiche e dal fatto che non siamo indipendenti, non siamo autonomi. E per fare un esempio, per quante sanzioni possiamo fare alla Russia di Putin, come paesi europei nel giorno 2 marzo, solo un giorno giorno preciso abbiamo dato 1 miliardo di euro alla Russia tra gas, carbone e petrolio. Quindi finché saremo così dipendenti da questi combustibili, che non abbiamo tra l'altro se non in quantità risibili e irrisorie, è chiaro che non avremo un'indipendenza vera e propria. Quindi sicuramente dobbiamo spingere sulle fonti rinnovabili, dobbiamo spingere sull'efficienza energetica, ossia consumare meno energia, e dobbiamo spingere sull'economia circolare, cioè ripensare a tutti i processi produttivi e industriali in una chiave che superi l'economia, diciamo, fossile e predatoria che l'ha fatto da padrona in questi ultimi decenni, e che invece metta in atto una serie di innovazioni e di nuove formule per poter recuperare tutti i materiali di scarto, per poter eliminare alla base rifiuti e per produrre materie e materiali in maniera sostenibile.